Seconda domenica di Avvento dall'Evangelo di Luca, capitolo 3, i versetti 1-6.
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo figlio tetrarca dell'Irutea della Traconidide, Elisarca tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti, Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.
Dal profeta Baruch, capitolo 5, i versetti 1-9.
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione. Rivestiti dello splendore e della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. Metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre pace di giustizia e gloria di pietà. Sorgi, o Gerusalemme, stai in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Vedi i tuoi figli riuniti dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo, come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui.
Dalla lettera ai Filippesi, primo capitolo, i versetti 4-11.
Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia, a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto, del resto, che io provi questi sentimenti per tutti voi, perché vi porto nel cuore, sia quando sono in prigione, sia quando difendo e confermo il Vangelo, voi che con me siete tutti partecipi della grazia. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria di Dio.
su di noi la potenza e la forza dello Spirito, affinché il nostro cuore, la nostra mente siano illuminati per l'ascolto e la comprensione della parola di salvezza. Amen. Domenica seconda di Avvento, la domenica della predicazione di Giovanni Battista. Il Battista annuncia un avvenimento straordinario. Il suo grido, lanciato nel deserto, descrive la sua missione: preparare la via, spianare la strada. Un'azione che appartiene alla storia universale, ma di fronte all'avvento della parola di Dio, anche il suo nome si cancella. Dopo un lungo silenzio in cui non c'erano stati né segni né profeti, Dio parla di nuovo e l'eco della sua voce tuona attraverso le solitudini, annunciando al mondo, alla storia del mondo, una svolta decisiva. Ecco, l'intervento ultimo di Dio supera e compie le predizioni antiche. Dio sta per venire. La parola fa irruzione nel tempo e riguarda tutti gli uomini. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. E Luca raccoglierà l'eco universale di questa parola, descrivendo poi nel libro degli Atti quel lungo viaggio e la prodigiosa diffusione dell'Evangelo da Gerusalemme fino a Roma. Luca scrive quando la parola è pienamente compiuta attraverso il mistero di morte e risurrezione di Gesù, e non c'è salvezza che Egli possa concederci. Ma per cogliere, avere, ricevere questa salvezza è necessario convertirsi, ovvero morire a se stessi, ed è il messaggio di Giovanni. Dio, in mezzo a voci discordanti della storia, fa udire la sua voce. E se i grandi lo ignorano, lo disprezzano, gli uomini semplici la accolgono. A loro non cessa di giungere l'invito a un nuovo esodo verso Cristo, verso la salvezza. E qui l'ascolto. Sapremo ascoltarlo? La preghiera dall'eucologia, l'antifona d'ingresso, ci fa cantare: popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli e farà sentire la sua voce potente per la gioia del vostro cuore. Dopo aver annunciato la punizione del popolo ribelle, il profeta interpella la sposa diletta del Signore, il popolo di Sion, che ha diritto all'annuncio favorevole e sfavorevole. Ora la benevolenza del Signore muta il suo destino. Egli stesso viene a salvare con il popolo amato anche le nazioni pagane, tutti gli uomini che lo vogliono. Il Signore viene in questo modo sovrano, e lo abbiamo più volte sottolineato nelle due ultime domeniche, non per provocare terrore, ma gioia divina e la salvezza. Per questo deve esultare nel profondo il cuore di ogni fedele. Il canto all'Evangelo: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Dopo il canto di Isaia, Luca, riprendendo ancora Isaia, capitolo 40, annuncia il ritorno del popolo dall'esilio. E il Signore è presente in mezzo ad essi. Anche oggi, questa è la condizione necessaria: preparare la strada nuova nel deserto. Soltanto così tutta la carne, ossia tutta l'umanità, potrà sperimentare la divina salvezza. Urgenza dunque della conversione e il richiamo da parte di Giovanni Battista. Siamo a delle pagine che lanciano nella storia il ministero pubblico del Signore. Lasciamo i primi capitoli dove Gesù è stato presentato nella sua infanzia, oggi con un solenne avvio, secondo quella cultura di cui Luca stesso è impregnato. È introdotto dunque, secondo gli autori greci, nella storia. Un preciso riferimento cronologico, una galleria di personaggi introducono nella storia universale l'inizio dell'Evangelo di Cristo. Il capitolo 3, infatti, possiamo considerarlo come l'inizio dell'Evangelo. Qui Luca pone un trittico che è diventato regola in tutti i Vangeli sinottici: la predicazione di Giovanni Battista, il battesimo di Gesù, le tentazioni di Gesù. È vero, c'è una breve interruzione con la genealogia che si intercala fra il battesimo e le tentazioni. Ma questi episodi costruiscono una grande unità letteraria e forse appartengono a quella che viene considerata la tradizione orale del materiale evangelico, alla quale tutti e tre i sinottici hanno dato grande importanza. Tutti e tre hanno conservato questa terna di episodi, una tradizione dalla quale nessuno ha ritenuto di doversi scostare, anche se questa tradizione non è stata accolta passivamente. Ognuno degli evangelisti l'ha trasmessa in modo particolare, mettendo in atto quella attività redazionale come più volte noi abbiamo avuto modo di verificare. Una caratteristica lucana è quella del sincronismo iniziale, i versetti 1-2. A differenza di Matteo e Marco, Luca introduce la comparsa di Giovanni il Battezzatore, preludio alla venuta del Messia, con quello che viene chiamato un sincronismo a sei, ovvero egli presenta nel modo più completo possibile, in un quadro ampio, quello che era lo status quo della Palestina di allora, ma non è soltanto l'obbedienza a un canone storiografico. Luca ha un'intenzione che, ormai lo comprendiamo, possiamo definirla teologica. Egli, infatti, vuole far passare l'idea che la storia della salvezza si inserisce in un preciso momento della storia universale e che il disegno salvifico di Dio trova la sua realizzazione in seno alla storia dell'umanità. La seconda osservazione da fare è che Luca qui tende a distinguere, fino a separare nettamente fra loro, le varie parti di una grande unità. La parte dedicata a Giovanni è nettamente delimitata in questo sincronismo iniziale, così come la notizia relativa all'imprigionamento di Giovanni, che noi troviamo ai versetti 19-20, anticipano una notizia che i sinottici invece ci daranno molto più avanti nel loro Evangelo, Matteo al capitolo 14, Marco al capitolo 6. Sembra che Luca volutamente separi in maniera decisa il tempo di Giovanni da quello di Gesù, al punto che non lo pronunzierà più neanche quando si tratterà del battesimo. Luca addirittura distingue anche la missione di Giovanni da quella di Gesù dal punto di vista geografico. Giovanni si muove nella regione del Giordano, dove Gesù non eserciterà mai nessuna azione, a differenza invece del racconto di Matteo e Marco. Quindi è una scelta di Luca di non raccontare. Gesù ha certamente operato, Marco e Matteo ce ne danno indicazioni. Giovanni chiude un periodo della storia della salvezza, quello veterotestamentario, e solo con Gesù prende inizio la predicazione del regno. Dal punto di vista dei contenuti, il brano di Luca si caratterizza per un tratto dove il carattere pratico e quotidiano della conversione è accentuato. Pensate semplicemente ai versetti 10-14. Le folle lo interrogano: che cosa dobbiamo fare? E che cosa risponde Giovanni? Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha. Chi ha da mangiare, faccia altrettanto. E i pubblicani, che cosa dobbiamo fare? Non esigete nulla di più di quanto è stato fissato. E lo interrogavano i soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Non maltrattate e non estorcete a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. E poi la sottolineatura che Giovanni non è il Cristo, il Messia atteso. Versetto 15. Riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Accanto a questo brano, la lettura del profeta Baruch. Siamo a quella che possiamo definire la conclusione quasi di questo libretto. Il capitolo 6 poi contiene la cosiddetta lettera di Geremia. Di che cosa ci parla? Del coraggio di credere. La speranza del popolo di Dio è così grande che soltanto la voce dei poeti può esprimerla. Questo testo, infatti, denso di luce, è scritto in un momento in cui Israele, disperso, oppresso, senza splendore, senza avvenire, forse queste parole hanno cullato questo popolo in una ingannevole illusione di potenza e di rivincita. Ma questo testo rimane comunque una splendida evocazione delle meraviglie che Dio prepara, perché ogni uomo vedrà la salvezza di Dio in quell'incontro gioioso tra il Salvatore e l'umanità, un incontro che Dio con audacia promette ai suoi figli e che noi abbiamo l'ardire di sperare. Autore, abbiamo detto, Baruch, il segretario fedele del grande profeta Geremia. Il libretto, che va sotto il suo nome, è costituito da 5 capitoli, più la cosiddetta Epistola di Geremia, il capitolo 6, diretta agli esuli babilonesi. Ritroviamo questo testo soltanto nella Bibbia greca dei 70. Un contenuto profetico, ma anche fortemente sapienziale. Forse scritto nel periodo post-esilico, quinto, IV secolo avanti Cristo, quando c'era necessità di rincuorare il popolo che, pur tornato in patria, non aveva ancora ripreso tutto il vigore spirituale. Ancora in lui c'era l'oppressione di quel orribile medioevo persiano che, con la sua soverchiante dittatura politica e la sua oscurità, aveva soffocato questo popolo. La struttura dei capitoli che noi comunque non abbiamo il tempo per rileggere, è finalizzata a far conoscere la giustizia, la bontà, la sapienza divina a tutto il popolo. Questo popolo è descritto come immerso nella putritudine della morte e del peccato, metafore poetiche per indicare in modo discreto quella idolatria alla quale il popolo in qualche modo nell'esilio aveva ceduto. Lontano dalla patria, lontano dal tempio, senza poter vivere la legge del Signore, il popolo, come dire, si era rivolto, no? Era caduto nel peccato. I versetti 1-9 che compongono il capitolo 5 ci mostrano un invito, innanzitutto l'appello da parte del profeta a Gerusalemme, la sposa del Signore, vista come protagonista di un nuovo esodo, così come quello egiziano era stato di liberazione. Baruch, in questo nuovo esodo, annuncia la liberazione e l'invito a deporre le vesti del lutto, a indossare le sontuose vesti nuziali della gioia. Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre pace di giustizia, gloria di pietà. Sorgi, o Gerusalemme. Vedete quanto entusiasmo, quanta potenza in queste parole. Ecco la sposa, adorna per accogliere il suo Signore sposo, sotto la forma simbolica di questa irresistibile divina gloria che viene incontro alla sposa per restare con lei in eterno. E le vesti nuziali sono descritte con un ricchissimo simbolismo, carico di significato salvifico. Le vesti non sono più materiali, non sono più oggetti che poi vengono smessi perché usurati. La teologia simbolica qui parla della sposa che per lo sposo deve rivestirsi permanentemente del Signore stesso. Il Signore, con il suo amore estremo, sublime, la riveste col suo manto di divina giustizia, la adorna con il diadema nuziale che è gloria dell'Eterno. E qui ritroviamo questo titolo divino, ripreso poi, lo ritroveremo anche in Isaia, al capitolo 61, versetto 3. Ricordate, iniziando da prima, versetto 1, lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, eccetera, ma per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Sono parole potenti che producono quella teofania nuziale in cui lo sposo investirà il mondo stesso con lo splendore irraggiante che emana dalla sposa. Tutta la creazione che è sotto il cielo ne sarà invasa. Tutti conosceranno il Signore e Gerusalemme diventerà teofania del Signore suo sposo. Tra gli indicibili gioielli che il Signore dispone per la sposa è quello di un nome nuovo. Dare il nome da parte di Dio significa tenere in possesso, creare e individuare. La sposa è la creatura nuova, a immagine stessa dello sposo. È lei stessa gloria sfolgorante. È il nome, pace della giustizia, gloria della pietà. La sposa, essa stessa porta al mondo quella pace divina, ossia la giustizia divina che è la suprema misericordia soccorrevole e onnipotente. La gloria divina è donata a chi rivolge al Signore il suo culto sincero. E dunque, ancora, esortazione. Sorgi, o Gerusalemme, stai in piedi sull'altura, guarda verso oriente, vedi i tuoi figli riuniti dal tramonto del sole al suo sorgere. Ecco la parola efficace comunicata giunge al suo effetto. Da oriente e da occidente i figli dispersi per la sposa sono radunati, che adesso è madre feconda. Questi figli, esultanti in quella parola, cantano questo memoriale rivolto al loro Signore. Qui si ricorda la storia antica e triste. I figli erano usciti verso l'esilio, a piedi, dice il testo. Si sono allontanati da te, incalzati dai nemici. La soldataglia, come aguzzini, li avevano spinti verso l'esilio. Adesso il Signore li riconduce. Ora Dio te li riconduce in trionfo, come sopra un trono regale, come figli del regno in sacra processione. Ma anzi, egli stesso, Dio stesso, si pone all'opera, appianando le alture nel deserto, spianando le valli, livellando il terreno. E qui ritroviamo la citazione di Isaia. Israele può avanzare in solenne processione condotto dal suo Signore, che si manifesta come gloria divina, così come nell'esodo d'Egitto la nube di giorno e la colonna di fuoco di notte. Ma anche la creazione collabora. Le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e giustizia che vengono da Lui. Il deserto si trasforma in foresta e in alberi odoriferi per facilitare questa processione sacra, affinché, ecco la motivazione, sia manifestata la bontà e l'amore del Signore per la sposa, che riporta il popolo suo nella gioia, come popolo illuminato dalla gloria sfolgorante, con quella misericordia e giustizia che provengono da Lui. Ecco, la venuta del Signore si compie nell'incontro con il suo popolo esultante, ma che continua ancora a esultare oggi. Il Salmo responsoriale ci fa pregare, il Salmo 125, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Oggi tutta l'assemblea, con il salmista, canta ancora la gioia delle geste potenti che il Signore ha operato per il suo popolo. Grandi cose ha fatto per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte. Chi semina nelle lacrime mieterà con gioia, nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia portando i suoi covoni. Questa immagine agricola, no? Ritroviamo tutta la felicità, la gioia di questo popolo, la nostra gioia, perché oggi noi cantiamo le meraviglie del Signore. Ancora oggi noi siamo ricondotti a Lui dalle nostre miserie, dalle nostre sofferenze, liberati dal nostro peccato. Esaminiamo la nostra pericope. Allora, una introduzione solenne, abbiamo detto. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Luca addensa in due versetti una somma di informazioni che costruisce una solida impalcatura storica secondo quel programma che poi aveva dichiarato all'inizio dell'Evangelo, ovvero un racconto degli avvenimenti che si sono compiuti tra di noi, no? Ordinato. Luca, primo e unico evangelista, colloca la storia della salvezza nella storia del mondo, fornendoci sei dati cronologici al riguardo. Ma non è la prima volta che Luca inquadrerà nel suo componimento gli avvenimenti in una cornice storica precisa. Epoche, personaggi vengono di volta in volta indicati, ma qui siamo davvero a un livello di informazione amplissima. È vero che noi abbiamo delle difficoltà storicamente, ma questo non toglie che Luca abbia dato una documentazione esauriente. Sono le nostre informazioni che non sono tali. Ad esempio, a proposito del quindicesimo anno dell'impero di Tiberio Cesare, no? E qui ci sono un po' di problemi, perché Augusto aveva associato a sé diciamo al comando, no? L'imperatore Tiberio Claudio Nerone, no? Era stato associato al comando ancor prima della morte dell'imperatore. E quindi da quando considerarlo tale? Dopo la morte, no? Dal 667, il 29 agosto, con tutti i problemi che possono derivare da questo conteggio, no? Probabile che l'evangelista si attenga alla consuetudine, soprattutto delle province orientali, di un computo che parte proprio dall'anno della morte di Augusto, in cui Tiberio assume poi da solo il comando, il governo dell'impero romano. Seguendo il calendario, dunque, e facendo di un anno i mesi tra il 19 agosto e il 1 ottobre, inizio dell'anno civile, quindi saremmo all'inizio del 27 d.C., collocando così la prima Pasqua del ministero pubblico di Gesù nella primavera dell'anno 28 d.C. Ma, ripeto, queste connotazioni numeriche a noi poi interessa più che anno prima o anno dopo, no? Gesù è comunque inserito nella storia. Ponzio Pilato, l'altro elemento ancora della politica mondiale, anche se governatore di un'oscura provincia, sappiamo che Pilato fu il quinto prefetto della Giudea dal 26 al 36 d.C. e qui abbiamo un'iscrizione latina trovata in Palestina a Cesarea Marittima da una missione archeologica nel 1961 che dava l'indicazione Pontius Pilatus Prefectus Judeae. Da quella della politica mondiale alla politica locale, Erode, tetrarca della Galilea, il titolo tetrarca, letteralmente capo della quarta parte, no? Voleva dire governatore. Sappiamo che i figli di Erode il Grande non ebbero mai il titolo di re, come il padre. Era altro calibro, certamente. I figli, benché avessero una certa libertà, non come quella del padre, certamente, tuttavia avevano una indipendenza politica e amministrativa. Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, che resse l'amministrazione della Galilea dal 4 avanti Cristo al 39 d.C., fu mandato in esilio. Uomini sospettosi, spesso crudeli, la maggior parte dei figli di Erode, no? Furono quasi tutti poi eclissati, no? Dal potere romano che li depose. Ricordiamo la sua unione con Erodiade, no? Fece imprigionare e poi decapitare Giovanni Battista tra le sue opere. L'altro figlio di Erode, Filippo, e fratellastro di Antipa, sappiamo che erano, ebbe più mogli Erode il Grande. Filippo governò sulla Iturea e la Traconitide, territori posti a nord del lago di Tiberiade. Governò dal 4 avanti Cristo al 34 d.C., quando morì, e fu considerato il migliore dei figli di Erode, anche se, vabbè, sposò quella famosa Salomè, la danzatrice che era costata la testa del Battista. Lisania, conosciuto attraverso la testimonianza di Giuseppe Flavio, ebbe l'Abilene dal 4 al 37 d.C., una piccola tetrarchia se confrontata con quelle appena nominate e dunque ricordate per questo per ultima. Successivamente fu data ad Agrippa dal 37 al 44 e poi amministrata da un procuratore romano fino al 53. Nel 100 poi venne incorporata nella provincia romana. Ora abbiamo sentito tre nomi, in realtà ne manca un altro, no? La Giudea Samaria era sotto l'autorità di Archelao, ma questo fu rapidamente destituito, no? Governò dal 4 al 6, quindi accusato di tirannide e di vari scandali. Dopo il potere politico, quello religioso. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa. Ora sappiamo che il titolo di sommo sacerdote è dato ad uno, il popolo di Dio, qui però è presentato da due figure. Luca in greco parla al singolare, no? Ma la traduzione, per una chiarezza, reca il plurale perché in realtà il potere di fatto, no, era portata avanti da due, anche se forse in realtà l'influenza di Anna era maggiore, no? Anna era il suocero di Caifa. Anna fu sacerdote dal 6 al 15 d.C. e deposto da Valerio Gallo, conservò comunque il prestigio attraverso i cinque figli e il genero Caifa che arrivarono al sommo pontificato. Caifa, figura che che diresse Israele come sacerdote dal 18 al 36, anch'esso fu poi deposto da Vitiello, visse all'ombra del suocero Caifa. Lo sappiamo dai racconti della Passione, quando prima che da Caifa va da Anna, no? Questo la, Gesù. Sette personaggi storici vengono nominati tra pagani e giudei. Attraverso il numero 7 c'è una completezza della storia, e non importa se pagana e giudea, perché tutte e due sono un'unica realtà. Scrive Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 2: egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia. Pagani e giudei dunque sono spettatori del grande avvenimento che sta per avere inizio, e tutti sono destinatari della parola di Dio. L'universalismo di Luca, dunque, è dichiarato con finezza, ma anche con estrema chiarezza, in questa lista di nomi e in questa mappa geografica. Personaggi che riappariranno nella storia come un meccanismo ben congegnato, autori e attori della passione del Signore. La parola venne su Giovanni, rema teu. La parola di Dio scende su Giovanni Battista. L'Evangelista considera questo avvenimento come le grandi comunicazioni divine fatte ai profeti. È anche una comunicazione particolare. Probabilmente Luca aveva presente i titoli dei libri profetici, dove spesso noi troviamo la parola del Signore fu rivolta a Geremia, a Osea, a Michea, eccetera, no? Negli appunti avete le diverse citazioni. Una parola che, dopo secoli di allarmante silenzio, viva e dinamica, risuona sulle labbra di un profeta che è colui che poi chiude, no? Il cosiddetto Antico Testamento. Profeta Giovanni, figlio di Zaccaria. Anche questa menzione, il nome del padre, si riallaccia alla tradizione profetica. Isaia, figlio di, Geremia, figlio di, eccetera. Dove? Nel deserto. Anche qui, l'ambiente non è soltanto geografico. Giovanni riceve la parola nel deserto, che è il luogo tradizionale della manifestazione di Dio, ma anche il luogo della prova. Osea, Deuteronomio. Il deserto richiama l'esperienza fondamentale dell'Esodo, l'uscita dalla schiavitù verso la libertà, il servizio di Dio. Nel deserto si è formato il popolo di Dio, attraverso il comune pericolo, scampando alle tante difficoltà, ai tanti problemi, in cammino verso quella comune meta agognata, nutriti dalla stessa parola e dallo stesso cibo. Nel deserto non c'è nulla che uno possegga più dell'altro, si è uguali, senza bagagli ingombranti, uniti gli uni agli altri, perché ciò che uno ha in più appesantisce il cammino. E se non è buttato o condiviso, può diventare motivo di divisione e di disavventure. Il deserto è il luogo del transito, il tempo del rinnovamento, la preparazione per rientrare nella vita piena. Giovanni, egli, percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Ora, l'espressione percorse tutta la regione del Giordano indica la valle e in particolare i terreni fertilissimi in cui sorgevano centri di gran lusso come Archelaide, Fasaele, Gerico, specialmente sotto il periodo di Erode il Grande. L'Evangelista dunque distingue il deserto vero e proprio, dove avviene la vocazione di Giovanni, e la regione in cui egli svolse la sua predicazione, una regione che alternava tratti desertici a oasi incantevoli. Pensate a Gerico. Giovanni predica. Il verbo cheriso, tipico della predicazione e profetica, ha il significato proprio di agire come un araldo, colui che annuncia. Che cosa? Un battesimo di conversione. Il battesimo di Giovanni si richiama, sì, al genere delle tante abluzioni rituali in uso nel mondo ebraico, ma si distingue nettamente da tutte queste. Non è segno di un qualsiasi desiderio, no, di purificazione, ma il battesimo di Giovanni esprime un radicale mutamento interiore, un ritorno ai pensieri e alla volontà di Dio, il Dio dell'alleanza. Ma comunque è un battesimo che si differenzia anche da quello istituito poi da Cristo, che è con Spirito Santo e fuoco, capace di cancellare radicalmente i peccati. Quello di Giovanni è un battesimo con acqua, che rispetto allo Spirito Santo e fuoco è un po' come l'acqua e il vino, perché ricordavamo domenica nell'incontro sulle nozze di Cana. Del resto Giovanni stesso si reputa inferiore a Cristo. La missione di Giovanni, come i lettori di Luca sanno, è di dare al popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei peccati che Cristo soltanto può dare. Battesimo di conversione, infatti, conversione dal greco metanoia, è mutamento di pensiero. La traduzione conversione è migliore di quella usata in passato, di penitenza, no? Perché corrisponde a un qualcosa di molto più radicale. Luca la userà con il verbo corrispondente anche ben 14 volte. Per i padri del deserto, fare metania era la condanna di se stessi, riconoscendo la propria miseria, correggendo le proprie colpe, i propri atteggiamenti. C'è un cambiamento radicale in questo gesto o in questo riconoscimento. L'annuncio sta scritto nel libro degli oracoli del profeta Elia. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Innanzitutto, questo sta scritto, un termine tecnico per indicare che ciò che nell'Antico Testamento è stato scritto è sotto ispirazione divina. un'azione che dura i suoi effetti fino al presente e continuano verso il futuro. Che cosa è scritto? La voce, una voce. Una voce è il grido, ma non ancora una parola. L'espressione richiama il costume di un araldo, no? Che attraverso un bando invitava le popolazioni a riparare le strade per rendere più agevole il cammino del re. Una voce grida. Ora, se noi andiamo a controllare la citazione, ci accorgiamo che c'è un cambio. Voce di uno che grida, nel deserto preparate la via del Signore. Quei due punti, no? Il profeta li mette prima del deserto. Luca li mette dopo. Il preparare la strada, dunque, che è il compimento, l'accoglienza della salvezza, no? Avviene in un momento in cui c'è deserto nella umanità. Una parola che risuona ai margini. Pur in quell'inizio mondiale, no? La parola è comunque annunciata in un punto piccolo dell'impero romano, eh? Questa Gerusalemme, che noi vediamo come il centro del mondo, in realtà nella storia non è così. Questa parola comunque, accolta con le disposizioni che sottolineano la docilità, l'umiltà, l'universalità, davvero raggiungerà ogni cuore. Da Gerusalemme Luca racconterà il cammino verso Roma. È la diffusione di questa parola in tutto l'impero, che rappresenta il mondo. Ogni uomo, dunque, è chiamato, e a ogni uomo giunge la salvezza. La salvezza come espressa già nel Cantico di Simeone, ricordate al capitolo 2, versetto 30. Proprio ora, Signore, lasci il tuo servo, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Proprio ora. Noi commentavamo questo cantico, che poi è la preghiera con cui concludiamo la giornata, no? Nell'ultimo momento, la compieta, c'è il rammarico di questo sacerdote. Ha visto la salvezza, dice Signore, proprio adesso. Ma non è soltanto il rimpianto, c'è anche la gioia di averlo visto comunque. La salvezza o la gloria, che era forse nel testo antico di Isaia, indica il fine di tutta l'opera lucana, l'universalità della salvezza. In un certo senso, quella universalità che lui poi, che l'Evangelista, no? Descrive in tutta la sua opera, che come sappiamo è costituita da Evangelo più il libro degli Atti, primo e secondo tomo di un unico libro. Lo strumento di salvezza è Cristo, contemplato dalla Chiesa, venuto una volta per sempre, è colui che sta con noi, che resta e che tornerà. Un annuncio permanente e attuale per tutti gli uomini, per tutta la carne dei nostri tempi. Per questo la preghiera di Colletta ci fa pregare: o Dio, grande nell'amore, che chiami gli umili alla luce gloriosa del tuo regno, raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri, spiana le alture della superbia, preparaci a celebrare con fede ardente la venuta del nostro Salvatore, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.